One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2011.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra incredibile storia. E questa, incredibile, lo è per definizione, dal momento che si tratta di una storia di fantasmi e sono cose, appunto, a cui puoi credere o non credere. Qualunque sia l'opinione in merito, questa resta comunque una storia interessante, perché per i fatti oggettivi che in effetti si verificano, per le coincidenze anche divertenti che la caratterizzano e anche per il passato su cui si basa, che è comunque inquietante e duro se non come in un film horror, perlomeno come in un buon thriller, questa rimane una storia molto incredibile. Perché questa è la storia di una strana casa che sta al 112 di Ocean Avenue in una cittadina che si chiama Amityville. Questa è la storia di Amityville Horror. Amityville è una cittadina di 10.000 abitanti sulla costa di Long Island, nella contea di Suffolk, stato di New York. Anche se compresa nell'area metropolitana della Grande Mela, Amityville è un centro tranquillo, un village, una specie di villaggio secondo le denominazioni cittadine americane. Un posto tranquillo, Amityville significa città dell'amicizia, moderatamente turistico, così tranquillo che negli anni 20 il gangster Al Capone aveva una casa per andarci in villeggiatura. E i gangster, se cercano una casa in campagna per distrarsi dal lavoro, non è che la scelgono dove c'è criminalità, e cioè appunto il lavoro. È un bel posto, insomma, con grandi viali alberati che in autunno cambiano le foglie assumendo colori bellissimi, arancione, rosso, belle case vittoriane di tipo olandese, quelle grandi case di legno con la torretta, il patio e il giardino davanti. Insomma, un paradiso. Ecco, è lì che la famiglia Lutz sta cercando casa. George e Katie si sono appena sposati e hanno bisogno di una casa più grande, perché tra bambini nuovi e provenienti da precedenti matrimoni hanno messo insieme anche tre figli. L'idea è quella di vendere le case che possedevano prima e comprarne un'altra, ma anche così non è che i soldi bastino per trovare la casa giusta, che costa sempre troppo. Così passano gran parte dell'estate a vedere case e a sospirare sul prezzo troppo alto, finché un giorno, boom, ecco la casa dei loro sogni. 112 Ocean Avenue, bellissima, grandissima, un villone in stile olandese, con le stanze per i bambini, tutti i servizi giusti, perfino uno studio per George. È già quasi del tutto arredata con gusto dei proprietari precedenti. Di più, sta sulla costa e ha un porticciolo con accanto una rimessa per un'eventuale barca, il garage, 4 ettari di terreno attorno e pure una piscina sul retro, e riscaldata. Di case ne hanno già viste più di 50, ma non è la stanchezza che li convince. È che quella è proprio la casa giusta, la casa dei loro sogni. E appena Katie ci entra dentro lo capisce subito. Succede così con le case, non sempre ma spesso, una specie di innamoramento, una sensazione forte che ti fa dire sì, questa qui, io sono così, mi vedo qui dentro. Ecco, questo è quello che succede ai signori Lutz quando entrano in quella bella casa olandese al 112 Ocean Avenue di Amityville, contea di Suffolk, New York. Va bene, ma chissà quanto costa una casa come quella. Non ne hanno già viste 50 solo per amore della perfezione, si sarebbero già fermati prima se avessero avuto i soldi giusti a disposizione. E invece, incredibile, quella casa meravigliosa non costa neanche tanto. L'agente immobiliare a cui si sono rivolti fa i suoi conti e spara una richiesta di $100.000, che non sono pochi, siamo alla metà degli anni 70, ma neanche così tanti. I Lutz provano anche a tirare sul prezzo $80.000, l'agente ci sta, fare fatto. Prima però gli deve dire una cosa, c'è un dettaglio che non gli può nascondere, anche perché prima o poi verrebbero a saperlo dai vicini. Quella casa costa così poco perché non è facile venderla. E non è facile venderla perché non molto tempo prima, in quella casa, al 112 di Ocean Avenue, è successo qualcosa. Un brutto fatto, un fattaccio, un omicidio. Anzi, sei. Il 13 novembre 1974, alle 6:30 del mattino, alla stazione di polizia di Suffolk County arriva una chiamata. È il proprietario di un bar di Amityville, che chiama da una casa vicina. È arrivato un ragazzo, al bar sconvolto, che ha detto che era successo qualcosa di terribile a casa sua. Così il barista è andato a vedere. In effetti sì, è successa una cosa terribile. Cosa? Barista fa fatica a dirlo alla polizia perché lo passano da un operatore all'altro, poi un detective. Tutti gli chiedono come si chiama. Joey Yesuit. Yesuit, può fare lo spelling? Finché Joey non perde la pazienza e grida basta, quante volte devo fare lo spelling del mio nome oggi? Lo volete sapere o no cosa è successo? Sì che lo vogliono sapere. Bene, una sparatoria. Ci sono dei morti. Può vedere i corpi? Sì, sono 6. E quanti sono morti? Tutti. La famiglia De Feo abitava al 112 Ocean Avenue da una decina d'anni. Anche per loro quella era la casa dei sogni, perché venivano da Brooklyn, una famiglia povera di origine italiana, che piano piano ce l'aveva fatta e aveva comprato una bella casa in un quartiere residenziale. Ronald Senior, rappresentante di Auto, sua moglie Louise, Ronald Junior, detto Butch, e altri 4 figli. Butch è un ragazzino difficile, introverso e molto timido, che a scuola viene picchiato dai bulli e quando torna a casa le prende anche dal padre, un tizio violento e piuttosto autoritario, che prima lo mena e poi lo vizia comprandogli tutto quello che vuole. Butch viene su un po' confuso, ruba dei soldi dalla ditta del padre e quando Ronald Senior lo accusa lui reagisce malissimo. Prende un fucile Marlin calibro 35 che usava per andare a caccia. Aspetta che la famiglia vada a letto, poi, verso le 3 di notte, entra nelle varie camere e a uno ammazza tutti. Padre, madre e 4 fratelli, cominciando da Ronald Senior. La mattina dopo va a lavorare come se niente fosse, anzi, telefona anche a casa un po' di volte e si stupisce con tutti che a casa non risponda nessuno. Va anche a trovare la ragazza e la porta a fare shopping in città. Poi torna a casa e verso le 6:30 eccolo che arriva in quel bar, gridando che c'è stata una sparatoria a casa sua. Alla polizia, Butch racconta che l'assassino è un killer della mafia di New York, ma non gli crede nessuno. La sua ricostruzione dei fatti è piena di incongruenze. E messo alle strette, confessa il giorno dopo, sì, è stato lui. È cominciato tutto così in fretta, dice, e quando è cominciato, lui non è riuscito più a fermarsi. Ma perché l'ha fatto? Perché gliel'ha detto qualcuno. Voci che sentiva nella sua testa quando era in quella casa, dove vedeva ombre muoversi attorno a lui finché mani nere non gli avevano porto quel fucile. È matto, sentenzia la corte che lo processa, ma non abbastanza da non andare in galera. E così lo condannano a 6 ergastoli.
Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose.
Quando l'agente immobiliare racconta ai Lutz che quella bella casa al 112 di Ocean Avenue è stata il teatro di una strage, George e Katie ci pensano un attimo a prenderla. Ma solo un attimo. $80,000 per quella casa. Chi se ne frega di quello che è successo qualche mese prima. Affare fatto. La casa diventa loro e ci si trasferiscono subito. Ma non ci restano a lungo. C'è un libro su questa vicenda che si chiama The Amityville Horror, a True Story. Orrore ad Amityville, una storia vera. L'ho scritto Jay Hanson sulla base di un'intervista con George e Katie. Comincia così. George e Katie Lutz traslocarono al 112 di Ocean Avenue il 18 dicembre. 28 giorni dopo scappavano terrorizzati. Perché? Che è successo in quei 28 giorni? Intanto si cominciano a sentire cattivi odori nelle stanze, con una strana muffa verde gelatinosa che esce dalle pareti. Acqua nera che esce dallo scarico del water. E una stanza che si riempie sempre di mosche. Vabbè, problemi di umidità e manutenzione. Ecco perché costava così poco. Poi si cominciano a sentire strani rumori. Passi per la casa quando non c'è nessuno. Porte che sbattono invece sono chiuse. Una radio che gracchia da qualche parte. E poi cominciano a vedere delle ombre, a percepire delle presenze. Si sentono toccare e la bambina più piccola si mette a parlare con un'amica immaginaria. I mobili si spostano e George si sveglia fisso ogni notte alle 3:15, l'ora della strage. Vabbè, suggestioni, impressioni, sono loro che lo raccontano. Ma ci sono anche amici che passano per la casa che dicono di sentire le stesse cose. Però i Lutz ne sono convinti e cominciano a starci male in quella casa meravigliosa. La fanno benedire, provano a fare esorcismi fai da te, ma niente, anzi peggio. Poi una notte c'è una tempesta, lampi, tuoni, le finestre scosse dal vento, un uragano che fa cigolare tutta la casa, così dicono i Lutz. Ma la mattina dopo scoprono che non c'è stata nessuna tempesta, una notte tranquillissima per tutti, tranne che per loro. È abbastanza. Quel giorno fanno i bagagli in fretta, mettono le prime cose in una valigia e ciao, anche perché, dicono loro, la casa stava cominciando a diventare calda, caldissima. 18 dicembre 1975, 15 gennaio 1976, 28 giorni, meno di un mese per trasformare la casa dei sogni in una casa da incubo. Il caso della villa di Amityville diventa subito un caso noto e molto controverso nell'ambito della parapsicologia. E prima ancora che Jay Hanson scrivesse il suo bestseller da milioni di copie in tutto il mondo. Dopo che sono scappati come razzi dalla casa che ritengono infestata, i Lutz mettono la villa a disposizione di un gruppo di specialisti e studiosi del paranormale. Ed Warren e sua moglie Lorraine hanno un'associazione, la New England Society for Psychic Research, con la quale hanno investigato su tutto il mondo del paranormale, dalle case infestate fino alla possessione demoniaca e ai lupi mannari. I coniugi Warren si fermano nella casa per un po' di tempo, filmando tutto e registrando l'atmosfera con apparecchiature speciali, e arrivano alla conclusione che gli spiriti ci sono, soprattutto in quella stanza al piano di sopra, quella che si riempiva di mosche, e sotto la casa, nello scantinato. Secondo loro, la villa sarebbe stata costruita sui resti di un cimitero indiano, e questo ne avrebbe fatto un luogo maledetto che avrebbe imprigionato gli spiriti della famiglia De Feo uccisi da Butch nella strage. Una convinzione così forte che anche gli Warren e il loro gruppo si sentono male e scappano via dalla villa come già prima la famiglia Lutz. C'è chi sostiene una cosa diversa. Un altro esperto del paranormale, Stephen Kaplan, un vampirologo fondatore del Vampire Research Center, è una storia di fantasmi, naturalmente qui le referenze scientifiche sono queste. Su invito dei coniugi Lutz, Kaplan va al 112 Ocean Avenue, ma ci va con una troupe della televisione e comincia a parlare di truffa, così i Lutz lo cacciano via. Kaplan infatti è convinto che si tratti di un'invenzione di George e Katie e scrive anche un libro per dimostrarlo, The Amityville Horror Conspiracy, la cospirazione di Amityville Horror, citando una serie di incongruenze nel racconto dei coniugi Lutz e nel libro di Henson. Qualunque sia la verità, il caso della villa infestata di Amityville e la vicenda della famiglia Lutz diventano uno degli esempi più noti di storie di fantasmi. Dal libro di Henson nasce una saga cinematografica lunga quanto quelle di Nightmare e di Halloween, una serie di classici, più o meno riusciti, di film del terrore, da Amityville Horror del 1979 al remake del 2005. In ogni caso, la villa di Ocean Avenue non ha smesso di far fuggire i suoi proprietari. Jim e Barbara Cromarty, infatti, la comprano dai Lutz nel 1976, ma solo 2 anni dopo scappano anche loro. Ma i fantasmi in questo caso non c'entrano. È colpa dei giornalisti e dei curiosi che ogni giorno arrivano ad Amityville a vedere la villa dei fantasmi. E i curiosi, i turisti dell'orrore soprattutto, sono molto peggio dei fantasmi.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Di già.